La casa del sole. Il mio racconto comincia con una domanda. Avete mai sentito parlare della casa del sole? No, non mi riferisco al celebre brano degli Animals. Sto parlando del preventorio Casa del Sole di Ponte nelle Alpi, un istituto attivo come tale fino agli anni 70, più o meno, quando cambiò tipologia di utenza, finalizzato però allora alla custodia e cura di ragazzini ambosessi in età scolare, di salute cagionevole o appartenenti a famiglie in difficoltà, cose queste entrambi frequenti negli anni post boom economico. Era gestito dalla dottoressa Fiabane. Molti di noi agordini, bellunesi e anche provenienti da altre province vi hanno soggiornato. Vi lavoravano le suore e, scendendo nell'organico, gli addetti alle cucine e pulizie, infermieri e dulcis in fundo le temibili sorveglianti, che svolgevano il loro non facile compito, così denso di responsabilità nella formazione e crescita di noi bimbi, chi più chi meno, diciamo, in modo da lasciarci tracce indelebili per il futuro, nel bene e nel male. Io, per esempio, ho sviluppato una forte avversione per l'autorità in genere, ma soprattutto quando è esercitata con la coercizione e la violenza e la noncuranza delle condizioni del soggetto che la subisce. Noi eravamo piccoli, separati dalle famiglie in modo repentino e senza un'idea di quanto tempo sarebbe durata, e ciò facilmente dava luogo a conseguenze emotive di vario genere. I parenti potevano, se potevano, venire a trovarci generalmente la domenica in parlatorio, quando noi, tutti belli docciati e vestiti col grembiulino della festa color carta da zucchero, al posto di quello a quadretti della settimana, eravamo riuniti nel grande salone col pavimento a piastrelloni adibito al tempo libero e aspettavamo speranzosi. Venivamo chiamati man mano che arrivavano i parenti e chi in quella domenica non aveva visite ci rimaneva male. Noi compagni di avventura soffrivamo con loro, cercavamo di consolarli. La nostra giornata era scandita da orari ed attività ben precisi. Si dormiva in grandi dormitori separati maschi e femmine e anche fra piccoli e grandi al raggiungimento della pubertà. Il pomeriggio dovevamo riposare, volenti o nolenti, col lenzuolo tirato sulla faccia e a volte facevamo finta di dormire per evitare guai. Al mattino, all'accendersi delle luci, hop, giù dal letto, presto, in ordine a lavarsi alle file di piccoli lavabi a misura nostra, vestirsi con i cambi presi dai buchi, che erano armadietti contrassegnati da un numero riportato anche sulla biancheria di ognuno per evitare confusioni. Poi non ricordo se dovessimo anche riordinare la cuccia e il proprio comodino. E poi, hop, in fila, per scendere in refettorio. Facevamo colazione ai tavolini a quattro posti, misti stavolta, e la suora intonava preghiere e canzoncine mentre noi mangiavamo nel brusio, caffè latte e pane in tazze di metallo. Era il 1968 quando arrivai lì, insieme a mia sorella. Ci accolsero in contumacia. Era uno stabile su cui praticamente si viveva la quarantena, in cui superare i controlli sanitari e, secondo loro, i traumi della nuova vita comunitaria. Lì, la inserviente, che allora mi sembrava vecchia, era severa e inaccessibile, e me la ricordo bene, perché fece sparire, dopo un primo assaggio condiviso con gli altri bimbi, i nostri coniglietti di cioccolata che gli zii svizzeri ci avevano donato per indurarci la pillola. Allo stesso scopo ci avevano raccontato del giardino col dondolo e le altalene, del cinema del giovedì con le cinque caramelle distribuite a ciascuno di noi e altre cose strabilianti che avrebbero dovuto cancellare miracolosamente la nostra tristezza. Ma non era così. I bimbi sono bimbi e ci volle tempo per smettere di piangere la sera, quando le luci si spegnevano e chi non dormiva si beccava una ciabatta sulle mani esposte alla punizione. Poi però dopo, quando i passi della inserviente si allontanavano in corridoio, le più audaci di noi saltavano giù dal letto per raggiungere Carponi e le amiche al buio e consolarle e ridacchiare, scherzare, insomma, la solita solidarietà fra piccoli. Le punizioni, però, dopo arrivavano, erano singole o collettive, consistevano nel metterci in fila con le braccia in alto e guai ad abbassarle per un certo periodo utile a provocare dolori, oppure in ginocchio sulle mani con le nocche verso il pavimento, oppure ancora in punta di piedi per provare la nostra resistenza. Il massimo però era dover dormire nel camerone dei maschi. Che vergogna! Io una volta saltai anche il cinema del giovedì, chissà cosa avevo combinato, non me lo ricordo più. E al ritorno le mie compagne mi portarono le caramelle per consolarmi. Come sempre, la solidarietà fra di noi. Durante la permanenza imparammo l'osservanza delle regole, l'empatia, la fiducia e l'amicizia, i piccoli amori fatti di sguardi, ma per contro anche la furbizia e la prevenzione dovuta a tradimenti e delusioni nel microcosmo di quello stabile ai nostri occhi enorme, attorniato da cortili e prati, con tigli secolari, la ghiaia frusciante, le reti che separavano il di fuori, lontano da casa chissà quanto. In un corridoio dai finestroni ad arco si affacciavano le aule scolastiche. Lì ho concluso la terza elementare e frequentato l'intera quarta. La scuola era un bel momento della giornata. Le maestre erano figure autorevoli a buon diritto. Quello glielo riconoscevamo, noi piccoli giudici confabulanti e senza remore. I pasti, che erano abbondanti, e la dottoressa controllava molto che ci nutrissimo a dovere. A volte arrivava di soppiatto ad infilarci un boccone, e guai a non inghiottire. Periodicamente ci facevano le analisi del sangue e i grandi ci spaventavano uscendo dall'ambulatorio mentre in fila aspettavamo il nostro turno. Ci facevano di quelle facce e però finito il prelievo ricevevamo 3 caramelle. Un paio di volte arrivarono piccole compagnie teatrali e non mi dimenticherò mai gli spettacoli. Erano cose eccezionali a quel tempo. Fra i più grandi di noi c'erano 2 che suonavano la chitarra e li sentii una volta cantare. C'era un ragazzo che come me, di Gianni Morandi, e anch'io cantavo La Casa Bianca di Marisa Sannia, che allora mi sembrava parlasse di noi bambini. Ricevevamo posta e potevamo spedirne, acquistando cartoline postali e francobolli, deducendo il costo dal nostro gruzzoletto custodito dalle suore. Io conservo ancora la corrispondenza, testimonianza della reciproca nostalgia e del dolore dissimulato di chi aveva suo malgrado dovuto affidarci alle cure di altri. Ma finalmente, dopo 15 mesi, in cui ormai eravamo diventate 2 boss data l'anzianità di permanenza, arrivò il giorno della liberazione, dopo aver visto partire tanti compagni e compagne e tanti arrivarne di nuovi. La mamma ci riportò a Voltago in corriera. La strada ci sembrava esageratamente in salita. Le stanze di casa piccolissime, con piccole finestre e disabitate quasi, anche se ci vivevamo con nonni e una carissima zia e quindi la famiglia era piuttosto numerosa. Queste sensazioni però durarono poco. Ma dentro, dopo il vissuto di quei mesi, l'educazione speciale ricevuta e il raggiungimento di un certo grado di autonomia, hanno continuato a lavorare sul mio modo di essere. Tant'è vero che ancora oggi, che ho 60 anni, lo ricordo bene tutto e ne parlo così come ho fatto con voi in Agordino Meron.